/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto. Lo avrete già capito dalla sigla e dal fatto che è il primo mercoledì del mese, questo 5 di febbraio del 2025, è il momento di Chiedilo a Iura, una delle rubriche di servizio maggiormente apprezzate all'interno del nostro palinsesto, dato che ci aiuta mensilmente a districarci in quello che spesso è un ginepraio per gli utenti, le questioni legali e giuridiche che riguardano le persone con disabilità. Quest'oggi ci occuperemo poi di un tema che investe la società a tutto tondo, ma che ha riverberi particolari e non del tutto chiari anche per la stesura e per l'applicazione di alcune innovazioni, e stiamo parlando del codice della strada, tanto che la puntata di febbraio di Chiedi la Iura è intitolata proprio Le novità introdotte al codice della strada. Per parlarne, naturalmente, abbiamo la fortuna di avere il nostro copadrone di casa, il presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore, avvocato.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo.
Ciao Presidente, bentornato. E insieme a noi ci sarà il sovrintendente capo della Polizia Municipale di Genova, il dottor Albino Strada. Benvenuto.
Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, grazie a lei della disponibilità. E allora entriamo subito in argomento, dato che la mobilità è un tema particolarmente sentito dalle persone con disabilità, poiché molte discriminazioni legate alla disabilità si concentrano proprio sull'impossibilità di esercitare il diritto alla mobilità. È un argomento estremamente complesso da trattare, perché gli aspetti che riguardano l'autonomia e la mobilità delle persone con disabilità sono contenuti in varie leggi, e inoltre le competenze delle amministrazioni variano a seconda del territorio interessato, del tipo di mobilità da garantire. Stiamo parlando di comuni, di province, di regioni, di Rete Ferroviaria Italiana, di aziende di trasporto locali e non. Nelle scorse settimane, come dicevamo, lo sappiamo tutti, è stata approvata una legge che ha introdotto delle modifiche al codice della strada, e alcune di queste novità riguardano proprio le persone con disabilità. Questo intervento normativo si inserisce nel solco di quei provvedimenti pensati per ridurre i livelli, che sono ancora troppo alti, di incidentalità nel nostro paese. E pertanto, viste le diverse novità introdotte, abbiamo deciso di dedicare questo nostro approfondimento proprio al dirimere le tante controversie ancora in atto, e lo faremo attraverso una sorta di intervista doppia, dato che per ognuna di queste novità avremo da una parte un inquadramento normativo, dall'altra una valutazione degli effetti sul campo, per meglio dire sulle strade. E allora partiamo subito dal merito di queste modifiche. Chiedo a Franco Lepore di quali novità stiamo parlando nello specifico.
Grazie. Ricordiamo a tutti che è entrata in vigore da poco la legge numero 177 del 2024, la quale ha apportate alcune modifiche al codice della strada. Alcune di queste novità riguardano in modo diretto o indiretto le persone con disabilità, e noi in questa puntata vogliamo cercare di illustrare brevemente quali sono le novità più rilevanti. La prima novità prevede l'inasprimento delle sanzioni per coloro che parcheggiano abusivamente sugli stalli riservati alle persone con disabilità. La seconda novità riguarda una interpretazione, per così dire, estensiva per chi parcheggia, per le persone con disabilità che parcheggiano sulle strisce blu. La terza novità introduce un chiarimento per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, con particolare riferimento alle persone con disabilità visiva. La quarta novità riguarda le persone che si mettono alla guida e che sono costrette, tutta una serie di patologie ad assumere farmaci che in alcuni casi rientrano o sono ricomprese tra le sostanze proibite o psicotrope. E l'ultima novità si occupa della circolazione dei monopattini, questione ancora assolutamente annosa e lontana da essere completamente risolta. Ci sono anche altre novità in questa legge, alcune anche rilevanti, ma per questione di tempo e per questione di specificità delle materie che noi trattiamo, oggi ci limitiamo alle novità che ho poc'anzi elencato.
Molto bene, molto bene. La carne al fuoco è parecchia. Continuo, caro Presidente Franco Lepore, anzi entro proprio nello specifico dei temi. Andiamo al primo, parliamo di stalli per il parcheggio delle persone con disabilità. Purtroppo ogni tanto ci sono degli abusi da parte di chi non ha diritto a parcheggiare in questi stessi stalli che sono appunto riservati alle persone con disabilità, e ricordiamo a chi ci ascolta chi ha diritto al CUDE, che è il contrassegno unico disabili europeo, di cosa stiamo parlando e cosa permette di fare. Poi ricordiamo anche cosa è cambiato con la legge che stiamo commentando.
Allora, facciamo alcune premesse che può essere sempre utile ricordare. Il CUDE, contrassegno unificato disabili europeo, viene rilasciato dai comuni alle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o anche alla categoria dei soggetti non vedenti. Il contrassegno è personale, ribadisco strettamente personale, e non è vincolato a uno specifico veicolo o una specifica targa. Il contrassegno deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo per consentire alle forze dell'ordine gli opportuni controlli. I veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità muniti di questo specifico contrassegno possono parcheggiare ovviamente negli stalli riservati alle persone con disabilità, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati. In alcune città abbiamo gli stalli riservati al parcheggio delle persone con disabilità riservati però a uno specifico individuo. Questa è una prassi che si usa solitamente nelle città a forte densità di traffico. Poi si può parcheggiare nelle aree a tempo determinato, ma senza limitazione di tempo, quindi non è necessario esporre il disco orario. Nei parcheggi riservati alle strisce blu, è un argomento che poi tratteremo dopo, e inoltre questi veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità possono circolare nelle zone a traffico limitato, quindi le ZTL, a condizione che il comune ne abbia autorizzato l'accesso, nelle corsie preferenziali e anche dove e quando vengono attuati i blocchi del traffico oppure le targhe alterne. Le persone che hanno il contrassegno possono circolare indipendentemente dal numero della targa, se hanno pari o dispari. Qual è la novità introdotta alla legge numero 167 del 2024? La legge ha inasprito le sanzioni per chi occupa abusivamente o in maniera impropria gli stalli riservati alle persone con disabilità. Oggi il codice della strada, nella sua nuova formulazione, prevede che per le violazioni da parte dai ciclomotori o motoveicoli, le sanzioni partono da 165 euro a 660 euro per chi parcheggia abusivamente su questi stalli, mentre per quanto riguarda i restanti veicoli le sanzioni vanno da 330 euro a 990 euro, quindi stiamo parlando delle cifre abbastanza importanti. Ricordo anche che in alcuni casi, oltre alla sanzione amministrativa, viene disposta anche la decurtazione di alcuni punti dalla patente. Tutto questo per cercare di disincentivare l'utilizzo abusivo o improprio degli stalli riservati alle persone con disabilità, sappiamo benissimo che poi a fianco alle disposizioni normative bisogna forse fare una azione di sensibilizzazione per educare i conducenti dei veicoli.
Ah, e questa è una parte davvero importante. E a questo proposito passiamo la parola proprio ad Albino Strada. Abbiamo parlato di abusi e sicuramente lei nel corso della sua attività lavorativa ne avrà visti di ogni tipo, avrà sentito anche le scuse più disparate per cercare di minimizzare. Allora, per avere il polso della situazione, ci sono ancora tante multe legate al parcheggio abusivo negli stalli riservati alle persone con disabilità? E ancora, come si comportano in questi casi le forze dell'ordine? Che succede a chi occupa abusivamente un posto per disabili? E dato che in premessa lo abbiamo detto, quali sono le giustificazioni, chiamiamole così, più comuni?
Certo, purtroppo l'occupazione abusiva degli stalli riservati avviene sempre. L'incremento delle sanzioni già operato con le modifiche precedenti introdotte dalla legge 121 del 2021, che prevedevano una sanzione di 165 euro per gli autoveicoli e 80 euro per i motocicli e ciclomotori, con 4 punti di decurtazione, come abbiamo sentito dall'avvocato Lepore, sono state ulteriormente inasprite. E questo già dovrebbe essere un deterrente ad occupare illecitamente gli stalli riservati, atteso che è anche prevista la rimozione del veicolo. Si riscontra però che l'occupazione abusiva come avviene? Avviene facendo in modo che il veicolo lasciato in sosta appaia come regolare, ovvero tramite l'esposizione del CUDE, in cui il titolare però non si trova a bordo del veicolo e nemmeno nelle immediate vicinanze, perché magari in quel momento è a casa o residente in modo permanente in una RSA o in alcuni casi, e nemmeno pochi a dire la verità, risulta deceduto. Nella quasi totalità dei casi riscontrati, quindi, il conducente è un familiare del titolare del CUDE, quest'ultimo chiaramente ignaro dell'utilizzo abusivo del proprio contrassegno. Ad esempio è il caso del nipote che usa il contrassegno della nonna, il marito che utilizza quello della moglie o viceversa, e in alcuni casi anche il genitore che utilizza quello del figlio minore. La scusa più comune per convincere la gente è di aver accompagnato il disabile per una visita medica, dal parrucchiere o a fare fisioterapia, tutte scuse che comunque si infrangono alla richiesta di verificarne la presenza. Addirittura un signore aveva affermato di aver accompagnato sua moglie dal dottore in quanto non stava molto bene, ma poi dal controllo anagrafico è stato accertato che purtroppo era deceduta da tempo. E un caso del tutto inconsueto è stato durante il controllo in occasione di un salone nautico, qui visto ad un contrassegno di un visitatore arrivato dalla provincia di Novara. Quest'ultimo, titolare di CUDE temporaneo, giunto prossimo alla scadenza, sapendo che non gli sarebbe stato più rinnovato in quanto ormai guarito dall'infortunio che ne aveva determinato il rilascio, ne ha denunciato lo smarrimento. A seguito della denuncia, il suo comune gliene ha rilasciato un altro, ovviamente con la stessa data di scadenza. Lo ha fotocopiato nella parte frontale, alterandone la data di scadenza ed estendendone quindi la validità. Ha poi incollato la fotocopia alterata al contrassegno originale e dal contrassegno oggetto della falsa denuncia rimasto chiaramente in suo possesso ha prelevato l'ologramma antifalsificazione che poi ha attaccato alla fotocopia. In ultimo ha plastificato il tutto facendo apparire quel contrassegno estremamente fedele all'originale. Avendo però avuto la possibilità di un controllo tattile, mi sono accorto dello spessore diverso rispetto a un normale contrassegno ed infatti aprendo la plastificazione è venuto fuori il contrassegno originale. Chiaramente oltre alla sanzione amministrativa è stato denunciato per falsità con sequestro del contrassegno. Cosa devono fare le forze dell'ordine? Chi espone il contrassegno deve provare che il veicolo sia effettivamente al servizio della persona con disabilità. Ad esempio lo sta attendendo mentre svolge un'attività lavorativa o sbriga una commissione. E le forze dell'ordine, addette al controllo, devono quindi verificare che effettivamente sia così. Attraverso la consultazione delle banche dati, verificare anche la presenza in vita. Occorre anche verificare la validità, quindi che non sia scaduto. Sappiamo che secondo il DPR 151 del 2012, per i CUDE permanenti, ovvero per una disabilità stabilizzata e non suscettibile di miglioramento, la durata è 5 anni, rinnovabile con la sola presentazione del certificato del medico curante. Mentre per quelli temporanei, rilasciati caso per caso, ad esempio in conseguenza di un infortunio o altre cause, la validità è riferita al tempo stimato per la guarigione. In questo caso per il rinnovo è necessaria la certificazione rilasciata dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria locale. A volte quindi il CUDE viene esposto sul cruscotto in modo da sottrarre alla vista gli elementi che lo contraddistinguono, come ad esempio il numero di concessioni o la data di scadenza, rendendo difficile ma non impossibile la verifica. Le sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, la sanzione è quella dell'articolo 188, ovvero per l'uso improprio del CUDE, che prevede per gli autoveicoli il pagamento in misura ridotta di 168 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. In ultimo, altri casi riguardano l'esposizione della fotocopia del CUDE in assenza del titolare. Questo comportamento è considerato un reato, ovvero falsità materiale, e si procederà quindi al sequestro del contrassegno e alla denuncia del conducente.
Bene, ma a questo proposito, che cosa si può fare per combattere questo che chiamarlo malcostume gli si fa ancora un favore? Quali potrebbero essere le azioni per prevenire gli episodi e, nello specifico, proprio dalla sua personale esperienza, come si sta comportando al riguardo la città di Genova?
Come abbiamo visto, chi occupa abusivamente lo stallo riservato, esponendo un CUDE senza che il veicolo sia effettivamente al servizio del titolare, soggiace a una sanzione dell'articolo 158 sommata a quella del 188, per un totale di 498 euro e 10 punti di decurtazione sulla patente. Solo questa sanzione dovrebbe far desistere ad abbandonare questo malcostume. Spesso i trasgressori sono ignari della sanzione e rimangono attoniti alla redazione del verbale di contestazione. A mio avviso però è necessario intervenire anche sul contrassegno utilizzato impropriamente. Parlo naturalmente di un contrassegno originale e non falso o contraffatto, per il quale, come detto, si interviene con sequestro di tipo penale. È necessario quindi prevedere che il contrassegno utilizzato impropriamente venga sottratto all'utilizzatore per rimetterlo nella disponibilità del titolare, spesso ignaro dell'utilizzo abusivo. Il problema è che purtroppo il codice della strada non lo prevede e, per assurdo, il trasgressore può allontanarsi sempre in possesso del contrassegno appena utilizzato impropriamente, magari provando ad utilizzarlo nuovamente in un'altra zona. A Genova, ad esempio, dal 2008, quindi da 17 anni, abbiamo sempre proceduto al sequestro amministrativo del contrassegno utilizzato impropriamente, e questo in forza a un ordine di servizio del comando, una procedura collaudata, esportata anche in altri comuni della Liguria, grazie anche alla disponibilità della consulta regionale. È una procedura che ha portato ottimi risultati e che non ha mai incontrato ostacoli a livello normativo. Si pensi che in media ritiriamo circa 400 contrassegni all'anno per uso improprio. Però ultimamente è successo che due colleghi sono stati denunciati da un avvocato che aveva utilizzato impropriamente il contrassegno della madre posteggiando nello spazio per i veicoli merci, sostenendo che il contrassegno non doveva essere ritirato. Il procedimento a carico dei colleghi fortunatamente è stato archiviato, ma al momento il comando ha sospeso la procedura finora utilizzate, purtroppo siamo in una situazione di stallo con l'impossibilità di procedere ai controlli in maniera così efficace come prima. Altro aspetto che andrebbe considerato sarebbe l'obbligatorietà da parte dei familiari del disabile deceduto di riconsegnare il CUD all'ufficio preposto. Si eviterebbe di avere in circolazione tanti contrassegni che rimangono ancora validi fino alla scadenza naturale. In merito alla scadenza vorrei segnalare che proprio a Roma i contrassegni rilasciati a persone con disabilità permanente vengono rilasciati senza scadenza, e questo in palese contraddizione con il DPR 151 già citato, che stabilisce che l'autorizzazione abbia validità 5 anni. È chiaro che se da un lato questa decisione rappresenti senz'altro un beneficio per il disabile che non è più costretto alla scadenza quinquennale di richiedere un nuovo contrassegno, dall'altro però ha portato a perdere di vista il polso reale della situazione, fino a dover fronteggiare la circolazione di numerosi contrassegni di persone nel frattempo decedute, i cui parenti hanno continuato ad usare impropriamente un titolo che comunque resta sempre valido. In ultimo, è utile sapere che a Genova abbiamo trovato una soluzione anche per intervenire in quelle aree private soggette all'uso pubblico, come ad esempio supermercati, centri commerciali, cinema multisala o all'interno degli ospedali, in tutte quelle zone che erano considerate un po' la terra di nessuno, e quindi sanzionare l'occupazione abusiva dei parcheggi riservati applicando una norma inserita nel regolamento di pulizia urbana. In questi casi la sanzione di 200 euro senza però la decurtazione punti sulla patente.
Bene, bene. Franco Lepore, torno da te, Presidente, per restare in tema di parcheggi, dato che la legge che stiamo analizzando prevede una specifica tecnica in merito al parcheggio delle persone con disabilità sulle strisce blu. È una normativa che è variata più volte recentemente. Quali sono effettivamente le novità introdotte ora?
Prima di passare a questo argomento, devo ammettere che il dottor Albino Strada ci ha dato un sacco di punti di riflessione per quanto riguarda gli scali per il parcheggio delle persone con disabilità, che utilizzerò e farò tesoro di questi suggerimenti nei tavoli in cui sarà coinvolta l'agenzia Iura per migliorare sempre di più la mobilità delle persone con disabilità. Passando al discorso delle strisce blu, la normativa è variata più volte, sia a seguito di modifiche legislative che a seguito di interventi della Corte di Cassazione. Inoltre, prima la regolamentazione era di competenza soprattutto delle amministrazioni comunali. Cosa succedeva fino a poco tempo fa? Le persone con disabilità o i veicoli a servizio delle persone con disabilità potevano parcheggiare, sostare gratuitamente nelle aree sosta a pagamento, quindi le strisce blu, qualora fossero già occupati o indisponibili gli stalli riservati alle persone con disabilità. Quindi la norma era di dubbia interpretazione, ma soprattutto di difficile applicazione, perché come si faceva ad accertare se
in quel preciso momento
il veicolo adibito al trasporto delle persone con disabilità aveva preventivamente verificato se c'erano degli stalli disponibili? Oggi la legge numero 177 del 2024 ha chiarito definitivamente la questione, e ora il codice della strada prevede che i veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità titolare del contrassegno, ovviamente fermi restando gli stalli riservati alle persone con disabilità, possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e quindi sull'area di sosta a pagamento, e basta, non dice nient'altro previa verifica preventiva. Quindi a prescindere dal parcheggio libero occupato
nell'immediata vicinanza, oggi in tutto il territorio nazionale le persone con disabilità munite di CUDE possono gratuitamente parcheggiare sulle strisce blu.
Ripartiamo proprio da questo, ridando la parola ad Albino Strada, quindi questo è già stato portato avanti dalle decisioni dei comuni. Ci sono altre amministrazioni che sono state semplicemente tolleranti, tutto questo perché spesso gli stalli per le persone con disabilità sono occupati. Ora con questa modifica si è uniformata la normativa su tutto il territorio nazionale. Le chiedo nello specifico qual è stato il caso di Genova e poi come si sta cercando di risolvere la carenza di parcheggi che danneggia soprattutto le persone con disabilità che hanno la necessità di parcheggiare nelle vicinanze dei loro interessi.
Quindi a Genova abbiamo due gestori per la sosta a pagamento sulle strisce blu. Uno è la Genova Parcheggi, che è una società interamente del comune di Genova, una partecipata, che si occupa della gestione dei parcheggi e di altre attività connesse alla tematica della sosta e della mobilità privata. L'altro gestore è APCOA, che è nota, una società che vanta numerose aree di parcheggio distribuite su tutto il territorio nazionale e anche in numerose nazioni europee. È utile ricordare che fino al 31 dicembre 2021 non era previsto da alcuna norma che il veicolo al servizio della persona con disabilità munito di CUDE potesse comunque beneficiare della gratuità della sosta. Era semmai l'amministrazione comunale nella propria autonomia di fissare regole diverse, come in effetti ha fatto il Comune di Genova, dove da sempre il titolare di CUDE ha potuto parcheggiare senza problemi gratuitamente. APCOA invece era rimasta ferma sulla propria posizione fino poi a doversi adeguare e uniformare chiaramente all'attuale normativa. C'è da dire però che la presenza di APCOA è limitata ai parcheggi che abbiamo in Piazza della Vittoria, che sono circa 400, mentre il Genova Parcheggi ha in gestione circa 20.000 stalli, quindi un numero consistente. Cosa sta facendo il Comune di Genova? Ultimamente l'amministrazione, anche grazie al contributo delle unità territoriali della Polizia Locale, oltre agli stalli di sosta riservati ai disabili già esistenti, che sono circa 1.000 generici e 200 personalizzati, ne ha individuati altri 350, soprattutto dove? In prossimità dei cosiddetti attrattori, quindi quei luoghi di interesse pubblico come i centri medici, farmacie, uffici postali, centri sportivi, che sono in fase di esecuzione.
Molto bene, molto bene. Io torno da Franco Lepore perché oltre alle novità per i conducenti di veicoli, e qui entriamo in uno specifico che da questi microfoni ovviamente ci rende più sensibili, parliamo anche di pedoni perché questa legge ha chiarito meglio alcuni aspetti relativi agli attraversamenti pedonali per le persone con disabilità visive. Che cosa è cambiato?
Allora, la legge numero 167 del 2024 interviene anche in tema di attraversamenti pedonali e in particolare di misure per facilitare l'attraversamento pedonale per le persone con disabilità visive. La versione precedente del codice della strada prevedeva genericamente che gli attraversamenti pedonali semaforizzati potevano essere dotati di segnalazioni acustiche per i non vedenti. La nuova formulazione del codice della strada aggiunge un ulteriore accorgimento e ora si stabilisce che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere ovviamente dotati di segnalazioni acustiche, ma l'aggiunta riguarda le guide tattili e i percorsi tattili a pavimento che facilitano l'individuazione dei pali semaforici, lì dove proprio si trovano le scatoline per attivare il semaforo sonoro. Quindi non si parla più solo esclusivamente di segnalazioni acustici, ma di semafori sonori e percorsi tattili per individuazione di questi semafori.
E come detto, passiamo dalla sistemazione normativa ai casi pratici, quindi io ripasso la palla metaforicamente ad Albino Strada, perché ripartendo proprio dalla questione del pedone, che è l'anello debole della catena degli utenti della strada, e in particolar modo i pedoni con disabilità, che si trovano spesso alle prese ancora con attraversamenti che sono pericolosi, non segnalati oppure non protetti adeguatamente. Allora, intanto le chiedo qual è la situazione sulle strade di Genova, se ci sono già attraversamenti pedonali che possono essere considerati abbastanza sicuri per ciechi e ipovedenti, e in percentuale che uso viene fatto di semafori sonori, percorsi tattili, a che punto è la situazione da questo punto di vista?
Allora, gli attraversamenti pericolosissimi sono sicuramente quelli non protetti da impianto semaforico, inseriti in contesti di alta densità di traffico e poco illuminati. Oppure diventano pericolosissimi perché la segnaletica si è deteriorata e non è stata ritracciata in tempi brevi. A Genova ultimamente sono stati individuati diversi attraversamenti pedonali non protetti da semafori, considerati a rischio, e per i quali sono stati implementati i sistemi di illuminazione, rendendoli effettivamente più visibili durante le ore notturne. È chiaro che l'illuminazione limitata ad una stretta striscia intorno all'attraversamento contribuisce in modo rilevante a richiamare l'attenzione. Anche l'utilizzo di vernici rifrangenti rappresenta un'ottima soluzione, si ha comunque la percezione di maggior sicurezza. Per gli impianti regolati da semaforo di nuova costruzione è d'obbligo installare i sistemi sonori. Ed è quello che avviene anche a Genova, dove anche la sostituzione dei vecchi impianti prevede questa modifica. In aggiunta vengono installati anche dispositivi calm down per rafforzare la sicurezza stradale e in particolare per l'utenza più vulnerabile. Anche per quanto riguarda i percorsi tattili c'è un progetto che l'amministrazione sta seguendo e che prevede l'installazione di percorsi podotattili sulla pavimentazione dei marciapiedi e attraversamenti pedonali, con la previsione di eliminare tutte quelle barriere architettoniche anche a seguito della segnalazione del singolo cittadino o direttamente dei municipi dislocati sul territorio. C'è quindi un lavoro che viene portato avanti sia dall'ufficio mobilità che dall'ufficio per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Franco Lepore, veniamo a un'altra novità che probabilmente è la più spinosa, e stiamo parlando del tema dell'assunzione di farmaci per le persone con disabilità che si mettono alla guida. Intanto, come cambia rispetto al passato, e poi andiamo a spiegare perché questa novità fa così discutere.
E in effetti questa novità è veramente, veramente controversa. C'è stata una sollevazione da parte delle associazioni di persone con disabilità perché implica diversi aspetti da tenere in considerazione. Precedentemente il codice della strada univa chi si metteva alla guida del veicolo, chi era in stato di alterazione psicofisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e conseguentemente per l'integrazione del reato, perché l'assunzione di stupefacenti alla guida implica comunque la commissione di un reato, era necessario di accertare il nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa e l'effettiva alterazione dello stato
psicofisico. Qual è la novità che è stata introdotta dalla legge numero 177 del 2024? È venuta meno di dimostrare l'alterazione dello stato psicofisico causato dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotroche. Pertanto, ora, con la nuova formulazione del codice della strada, è sufficiente la mera assunzione di queste sostanze, a nulla rilevando il nesso causale tra l'assunzione della sostanza e l'effettiva alterazione dello stato psicofisico del conducente dei veicoli. Quindi, in buona sostanza, cosa si dice? Ora si può essere multati solo per aver assunto determinati farmaci, anche se si ha piena capacità alla guida e non ci sono problemi di sorta. Questo è un aspetto che pone tutta una serie di interrogativi, perché seppur teoricamente assolutamente condivisibile la ratio della norma, tutti vogliamo avere dei conducenti nel pieno possesso delle loro facoltà per cercare di evitare quanto possibile gli incidenti. E però forse per chi la contesta la norma non si tiene in debita considerazione le ricadute concrete di un'estensione così ampia del divieto, poiché questa nuova formulazione della norma potrebbe comportare che durante i controlli risulti positivo anche chi per determinate patologie assuma dei farmaci sempre dietro prescrizione medica e oppure segua una terapia farmacologica. E anche quando tale assunzione di farmaci o tali terapie non compromettono in alcun modo l'alterazione psicofisica del conducente del veicolo, e di conseguenza teoricamente non ci sarebbe neanche nessun rischio per quanto riguarda la circolazione stradale. Questa norma viene contestata poiché potrebbe comportare una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, titolari di patente, che a causa delle loro patologie sono costrette ad assumere dei farmaci, poiché alcuni farmaci possono rientrare tra le sostanze psicotrope, ovvero le sostanze vietate dal codice della strada. Molte associazioni di persone con disabilità stanno invocando un elemento chiarificatrice oppure un correttivo a questa norma, perché per così come è scritta lascia seri dubbi interpretativi e potrebbe seriamente pregiudicare la guida di molte persone con disabilità che fino ad ora potevano tranquillamente guidare pur assumendo dei farmaci che però non mettevano in alcun modo a rischio sia la loro incolumità che quella degli altri conducenti o gli altri pedoni. Nel limbo di questa norma, in attesa di appunto circolari chiarificatrici, mi sento di suggerire a tutti coloro che si debbano mettere alla guida o che devono assumere terapie farmacologiche o farmaci di verificare sempre con il proprio medico se queste sostanze possono essere vietate dal codice della strada e se queste terapie possono creare problemi di alterazioni alla guida e in ogni caso, ovvero in caso di negativo, quindi quando non vengono compromesse le facoltà preposte per la guida, portare sempre con sé la prescrizione del medico al fine di esibirla alle forze dell'ordine in caso di controlli.
Ed ecco, a proposito di forze dell'ordine, facciamoci ricordare da Albino Strada le procedure per ricercare le sostanze, diciamo così, proibite dal codice della strada e quali sono le sanzioni applicabili.
Parliamo di stupefacenti, ovviamente. Dunque, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze non compatibili con la guida di un veicolo, la procedura di accertamento prevede che il conducente venga sottoposto ad un prelievo salivare direttamente sul luogo del controllo, un prelievo chiaramente fatto nel rispetto della privacy e dell'integrità fisica del conducente stesso. Al momento però non si conoscono ancora le modalità operative che verranno poi definite da apposito decreto attuativo che sarà emanato congiuntamente dal Ministero dell'Interno e quello della Salute. Tale decreto, al fine di garantire la corretta esecuzione, descriverà la procedura da adottare e anche gli strumenti da utilizzare. Allo stato attuale, quindi, la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuata come di consueto, ovvero tramite l'effettuazione di esami presso la struttura ospedaliera, dove il soggetto può essere accompagnato a seguito di una sintomatologia comportamentale, come ad esempio le pupille dilatate, un'andatura barcollante o un linguaggio sconnesso, oppure anche a seguito delle ferite riportate in conseguenza di un incidente stradale. È utile ricordare che l'accompagnamento coattivo presso la struttura sanitaria non è consentito, salvo il caso di indagini per omicidio stradale, ma in caso di rifiuto si applicheranno le stesse sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo, ovvero con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione. Nel caso di soggetto già condannato per lo stesso reato nei 2 anni precedenti, si procede anche alla revoca della patente. A seguito della riforma, quindi, il reato si concretizza semplicemente quando il conducente risulta positivo, anche, come ha detto l'avvocato Lepore, se non manifesta sintomi di alterazione. L'accertamento dell'assunzione è effettuato con l'impiego di matrici biologiche, quindi sangue o saliva, che per loro natura sono in grado di rendere manifesta una relazione tra la presenza della sostanza nel conducente e una attualità d'uso, comunque un'assunzione molto recente. Ciò che è stato modificato perciò non è la circostanza che la persona abbia fatto un uso molto recente di sostanze proibite e che perciò possa trovarsi ancora in uno stato di attualità d'uso, ma la necessità di provare l'alterazione derivante da tale attualità d'uso, che deve essere evidente e documentata. So che è difficile da capire, è una questione molto complessa, ma ho cercato di spiegarlo meglio che potevo. Quindi, in altre parole, l'assunzione recente certamente determina un'alterazione che a sua volta costituisce un pericolo più o meno attuale per la sicurezza della circolazione.
Bene.
Lo stato di alterazione psicofisica va comunque documentato in caso di omicidio stradale o lesioni gravi e gravissime. In ultimo vorrei dire che, atteso che le assunzioni di assunzioni di alcuni farmaci vietano assolutamente la guida di veicoli e che chi le assume deve essere ben consapevole di questo. Personalmente ritengo che, a fronte di una documentazione medica fornita dalla persona con disabilità comprovante l'assunzione di alcuni medicinali prescritti dal medico curante, si possa redigere una annotazione di polizia giudiziaria, rimettendo poi al pubblico ministero ogni altra valutazione in merito circa la sussistenza o meno del reato, da cui poi dipenderà la contestazione delle sanzioni previste. Questo anche per capire com'è l'orientamento della procura in base alle sostanze rilevate. Ecco, ma ripeto, questo è solo il mio pensiero.
Caro Franco Lepore, c'è un'altra novità che chiama in causa quello che è diventato, suo malgrado, perché è uno strumento e non è senziente, un grande nemico degli utenti della strada, ciechi e ipovedenti, ovvero i monopattini, perché sappiamo che utilizzati appunto in maniera impropria possono diventare un grande ostacolo, quando non proprio un pericolo. Ci sono stati anche incidenti purtroppo che abbiamo registrato. E allora andiamo a ricordare a chi ci sta seguendo che cosa è previsto ora per la circolazione dei monopattini con le modifiche al codice della strada.
Allora, la legge numero 177 del 2024 ha introdotto ulteriori regole sempre più stringenti per quanto riguarda la circolazione dei monopattini. Tutto questo nell'ottica di incentivare un loro uso più consapevole e più responsabile. A dire il vero, la circolazione di questi mezzi ha visto negli anni scorsi diverse modifiche legislative, anche grazie a seguito del proliferare dei monopattini presi in sharing, ormai sono presenti in praticamente tutte le nostre grandi città. Vediamo quali sono le principali regole che ci sono oggi per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini. Abbiamo prima di tutto l'obbligo del casco. Prima, fino a pochissimo tempo fa, era previsto solo per i minorenni, ora è previsto per tutti. I monopattini devono essere protetti da una polizza assicurativa per garantire il risarcimento dei danni procurati a terzi. I monopattini devono essere dotati di freni su entrambi le ruote e di indicatori di direzione. I monopattini poi devono essere dotati di una targa o di un contrassegno identificativo. Ma qui la norma non può entrare subito in vigore perché bisogna attendere il decreto attuativo che verrà emanato nei prossimi mesi con le specifiche tecniche su cui da utilizzare per attuare appunto questa nuova normativa. I monopattini devono disporre anche di un limitatore di velocità, 6 km all'ora per la circolazione nelle aree pedonali e 20 km all'ora sulle altre strade. E veniamo alle regole che interessano di più e maggiormente le persone con disabilità, ovvero dove possono circolare e dove possono essere parcheggiati i monopattini. I monopattini potranno circolare solo su strade urbane dove la velocità è prevista fino a 50 km orari, quindi non più strade extraurbane e non più strade urbane con velocità superiori. I monopattini potranno circolare anche su piste ciclabili e aree pedonali urbane, quindi non più su piste ciclabili extraurbane. Io mi rendo conto che ci sono anche delle piste ciclabili extraurbane, però qua si parla solo esclusivamente di aree urbane. I monopattini non possono circolare sui marciapiedi, salvo nei punti appositamente predisposti dai comuni, e i monopattini non possono più essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree specificatamente individuate dai comuni, quindi magari delle aree di parcheggio messi su un determinato marciapiede sufficientemente largo. E tutto questo, lo dice la legge, al fine di garantire lo spazio per la circolazione dei pedoni con disabilità. Quindi la legge numero 177 del 2024 fa proprio riferimento ai pedoni con disabilità. Questo penso che sia un grande risultato, perché comunque viene presa in considerazione nello specifico la circolazione dei pedoni con disabilità, che sono, come ha detto prima Renzo, forse la parte un pochettino più debole della generalità dei pedoni.
Andiamo a scoprire la realtà genovese per questo tipo di situazione. Albino Strada, com'è nel comune di Genova la situazione? Quali sono le azioni che l'amministrazione ha messo in campo per regolamentare la circolazione e anche il parcheggio di questi mezzi?
Ma guardi, qui su questo punto sarò estremamente veloce, perché a Genova l'utilizzo dei monopattini elettrici è veramente scarso. La conformazione del territorio, fatto di molte strade in pendenza e poca pianura, non incentiva l'utilizzo di tali dispositivi, che in queste condizioni rappresentano davvero un problema per la sicurezza. Tanto per far capire quanto tale situazione non faccia parte della mobilità genovese, è sintomatico che non esistano gestori in larga scala di noleggio al pari di altre città. Vorrei solo soffermarmi su un paio di punti relativi alle nuove norme che, come ha detto l'avvocato, entreranno in vigore con appositi decreti. Ad esempio, il contrassegno identificativo sarà collegato alla persona o al veicolo? Sembrerebbe collegato alla persona responsabile della circolazione, non avendo il veicolo un numero di telaio e quindi un numero identificativo. Un altro grande dibattito è rivolto all'assicurazione, con riserva di capire cosa succederà. L'obbligo c'è, ma le compagnie assicurative al momento non sono in grado di stipulare polizze RC auto, perché sono collegate non alla persona ma al veicolo. Come detto, il monopattino, non avendo un criterio identificativo né per telaio e al momento né per targa, diventa difficile da assicurare. Quindi c'è questa difficoltà oggettiva. Parlando di sanzioni, abbiamo sentito che devono rispettare dei limiti di velocità, avere determinate caratteristiche. La sanzione va da 200 a 800 euro se queste caratteristiche sono difformi. C'è anche il sequestro del monopattino elettrico se sviluppa a una potenza superiore a 1 kW. Altre sanzioni che riguardano la circolazione contromano sui marciapiedi, senza casco, senza le luci accese, in condizioni di scarsa visibilità, con importi che vanno da 50 a 250 euro.
Ottimo. Presidente Franco Lepore, abbiamo ancora un paio di minuti e più di una curiosità, dovremmo essere telegrafici, quantomeno per conoscere la questione dei futuri decreti attuativi di questa legge che li prevede. In quali ambiti di preciso?
Allora, la legge numero 177 del 2024 prevede diverse novità, alcune sono entrate in vigore nel dicembre 2024, altre entreranno in vigore dopo l'emanazione dei decreti attuativi. Ci sono presi 12 mesi per emanare diversi decreti attuativi, tre riguarderanno particolarmente e potranno essere di interesse per le persone con disabilità. Il primo decreto si occuperà della revisione della disciplina della circolazione dei veicoli condotti dalle persone con disabilità, tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica, quindi per la costruzione anche dei veicoli. Tutto questo nell'ottica di rimuovere gli ostacoli che impediscono ancora la guida delle persone con disabilità. Il secondo decreto si occuperà della revisione generale relativa alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, e il terzo decreto riguarderà alcune specifiche tecniche per quanto riguarda le patenti delle persone con disabilità.
Perfetto, perfetto. E allora chiudiamo con un paio di minuti di anticipo per una diretta che incombe. Allora, intanto andiamo a ringraziare per la preziosissima testimonianza e divulgazione il sovrintendente capo della Polizia Municipale di Genova, Albino Strada. Grazie di esserci stato.
Grazie a voi, grazie a voi.
E grazie naturalmente al padrone di casa, l'avvocato Franco Lepore, presidente dell'agenzia Iura. Caro Franco, ci si riascolta, sarà il 5, anche il mese prossimo, di marzo.
Grazie mille, appuntamento al 5 marzo per nuovi argomenti che riguardano le persone con disabilità. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
A prestissimo allora, Chiedilo a Iura si chiude qui e adesso, cari amiche e cari amici, non perdetevi per niente al mondo una diretta davvero speciale che sta per cominciare. Parliamo dell'evento Scarabocchio, con l'occhio messo tra parentesi, la voce del fumetto, un'iniziativa del Centro Nazionale del Libro Parlato Francesco Fratta presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Regia.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.